Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, vi porto ad Atessa, in provincia di Chieti, per conoscere il parroco della chiesa San Vincenzo. Subito dopo ritroveremo i consigli dell'amica Matilde e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' diati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Bene, siamo pronti per collegarci con Don Claudio Pellegrini, parroco della chiesa San Vincenzo in Atessa, provincia di Chieti. Buongiorno Don Claudio.
Buongiorno a tutti, eccomi.
Quante anime ha la sua parrocchia, Don Claudio?
4.000, c'ho 300 ragazzi.
Che significa per lei essere parroco oggi?
Essere parroco oggi significa far crescere il territorio in senso sociale e far crescere l'amore per Gesù. Tutte e due le cose vanno insieme, perché dove è presente Gesù cresce anche la società, visto che vivo in una zona, in un quartiere di espansione nella zona industriale di Atessa, dove la Chiesa non solo fa crescere se stessa, ma è l'unica voce del popolo, è l'unico luogo di aggregazione del popolo. Dove c'è la Chiesa c'è sempre la società.
Il radicamento territoriale è prevalente o vi sono persone che vengono da zone territoriali diverse, Don Claudio?
Ah, la mia parrocchia è piena di immigrati dei paesi vicini, che sono paesi montani. Stando nella Val di Sangro, tutti i paesi, la Val di Sangro è la principale zona industriale del centro Italia, che è tutta nella mia parrocchia, quindi io ho in parrocchia quartieri di persone, però sono tutti dei paesi vicini, massima parte.
Ecco, quali sono le difficoltà più grandi che ha dovuto affrontare all'inizio della sua missione di parroco e che deve affrontare quotidianamente, perché sono tante, immagino, le difficoltà?
Ma i problemi fondamentalmente sono tre: lo scarso senso di appartenenza sociale. Su questo si viene in una zona nuova, quindi si fa fatica a sentirsi e radicarsi, perché le persone stanno lì da poco. Poi, essendo un quartiere in espansione, c'è ancora molto da fare, c'è una incuria generale. Ed essendo una zona nuova, ma anche che ha una sua storia, c'è un forte spirito anche di divisione tra i vari settori della città. And you finally see the truth.
Se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce, grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà.
Poi immagino che ci siano anche dei non praticanti e dei non credenti. Come lei e la sua comunità cercate di raggiungerli?
Non credenti, pochi si dicono non credenti. Io conosco tutti perché sto lì da molto e il rapporto con loro si cura a livello generale con la benedizione delle famiglie. Molto fa il catechismo per i bambini che attira le famiglie in chiesa. E poi abbiamo fatto un paio di volte anche una missione popolare curata dai laici stessi della parrocchia, abbiamo raggiunto tutti i quartieri. Essendo persone del territorio ma dei paesi vicini, c'è ancora una forte religiosità e questo ci aiuta moltissimo.
Ecco, lei citava il catechismo. Il primo catechismo deve essere insegnato nelle famiglie. Pare invece che le famiglie delighino tutto ai catechisti.
No, questo da me no. Io chiamo le famiglie, chiedo alle famiglie a quali famiglie possano rendersi disponibili, io preparo le famiglie e le famiglie fanno la catechesi. Sembra impossibile, ma è molto bello.
Vita, vita, così stonata, adesso che tu non ci sei. Vita,
un po' più bianchi, un po' più stanchi, concerti a volte deserti, ma i musicanti non hanno un tempo, ma solo un grande tormento.
Offrire il cuore, farsi capire,
è questo, solo questo il nostro motore.
Finché la solo sarà perfetto,
e quell'applauso arriva, te lo prometto. Sì, vita, vita, l'ultima meta,
il più fantastico dei tu. Anche tu, oh, oh, oh.
Sei corde e un'anima laggiù.
Vita, l'hai resa vita un po' anche tu.
Vita,
Ivan che non si scorda più.
Sono sicurissimo, Don Claudio, che lei dà tantissimo alla sua comunità, lo sento anche da come parla, ma sono altrettanto sicuro che riceve anche tanto.
Sì, questo è vero, perché si crea con le persone non più un rapporto, direbbe Papa Francesco, di utenza, ma si crea il clima di famiglia, perché poi queste famiglie che mi aiutano nella catechesi si legano alla parrocchia e c'è un rapporto più fraterno sicuramente.
E sono tante le persone povere che bussano alla porta della sua parrocchia?
Io non vorrei essere in controtendenza, ma da me non esiste quasi per niente la disoccupazione, perché le fabbriche hanno mantenuto la crisi economica, eccetto un'azienda che si è delocalizzata, che ha fatto molto rumore, però è una grande foresta che cresce. Non essendoci disoccupazione, non ci sono nemmeno casi rilevanti di povertà. Io sono in contatto con gli assistenti sociali del comune, quindi quei casi li abbiamo affrontati insieme, io e l'amministrazione comunale. In questo c'è stata molta collaborazione.
Ultima domanda, la parrocchia che per costituzione e pellegrinaggio, quindi cammino e movimento, rischia però di sedersi, di fermarsi, bisogna riaffermare la grande validità, la grande presenza della Chiesa sul territorio che deve essere dinamica.
Bisogna darsi da fare, bisogna avere molta creatività. Oggi se non mettiamo in atto la nostra intelligenza di fede, se chi più riesce a inventare, più riesce a vivacizzare la parrocchia. È un mondo di continua trasformazione, bisogna rinnovarsi continuamente, non nella dottrina. La dottrina sì, si evolve sicuramente, si rinnova, ma è lo stile nuovo che la Chiesa deve acquisire nel rapporto con le persone.
Don Claudio, finisce qui la nostra interessantissima e simpatica chiacchierata. Un'ultima cosa, ha bisogno di un nuovo parrocchiano?
Vuole venire da me?
Io sì, però sono un po' indisciplinato.
La voce più bella della televisione.
Ma giusto la voce, ma sono veramente indisciplinato. Quindi mi apre le porte della sua parrocchia?
L'aspetto.
Farò il sacrestano.
Grazie.
E la domenica, per la liturgia della parola, la prima lettura, va bene?
Potrebbe fare i commenti.
No, quelli li lascio a lei. Grazie, buona giornata.
Buona giornata, grazie ancora. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
E come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra amatissima amica Matilde. Buongiorno Matilde, oggi di che ci parli?
Buongiorno Orazio e a chi segue Radio Vaticana Italia. Oggi un tema delicato che trattiamo in punta di tavoletta, perché esiste anche il bon ton dei bagni pubblici, il galateo della toilette.
È vero Matilde, spesso sono impraticabili e molto sporchi. Quali regole dobbiamo seguire?
Diciamo che paese che vai, usanza che trovi. In Francia, per esempio, è pratica diffusa pagare per l'uso del bagno pubblico. Questo consente una manutenzione e pulizia più sicura. Il Giappone è poi un paese all'avanguardia. Hanno inventato, Orazio, il washlet.
E che cos'è il washlet?
Il gabinetto elettronico dotato di ogni comfort. Telecomando per alzare e abbassare l'asse senza toccarla. Sedile riscaldato, acqua di varia temperatura con getto regolabile. Invece, per esempio, in Cina la privacy non esiste. I bagni pubblici sono box open style, non hanno porte e non esiste separazione.
Uno spazio un po' troppo condiviso per i miei gusti. E in Italia?
Ai, sono realtà di grande impatto emotivo, direi, soprattutto perché spesso manca quel piccolissimo senso del vivere civile che potrebbe fare la differenza.
E veniamo allora alle buone maniere.
Beh, non parlate al telefono in un bagno pubblico, rischiate la caduta per il vostro smartphone nel water, dico bene?
Nel water?
Sì, fa più chic italiano.
Sì.
Ok.
non si supera anche la fila.
Sì, in questo siate un po' giapponesi nello stile. File ordinate e silenziose in attesa del vostro turno, a meno che non ci sia una vera urgenza.
Lavate sempre le mani dopo aver usato il bagno.
Sempre, sempre lavate le manine, e lo dico con enfasi categorica.
E che mi dici delle lunghe conversazioni nei bagni pubblici?
Credo, Orazio, che questa sia un po' un'abitudine tutta femminile, eh? A parte il buon Fonzi della serie Happy Days, che aveva trasformato il bagno nel suo ufficio personale, ma quella era fiction.
La realtà è che il bagno pubblico non è un luogo per intrattenersi in lunghe chiacchiere e battibecchi.
Verissimo, in qualche caso però ispira. Però va bene, dai, andiamo a una curiosità. Il primo bagno pubblico nella sua fisionomia attuale compare la prima volta, pensate, nel 1851 in occasione dell'Esposizione Universale di Londra, un'invenzione di Jennings che installò la flushing toilet, chiedendo un penny per ogni singolo utilizzo, introducendo per la prima volta la concezione di privacy legato al pubblico. Torniamo alla città eterna. Lo sai che esiste un'applicazione che si chiama Bucci Roma, che ti consente di visualizzare la mappatura dei bagni pubblici con orari, indirizzo e giorno di apertura?
Ti segnala se sono funzionanti o meno. Sicuramente un aiuto per tanti turisti in giro per la capitale. Un'indicazione, possiamo dire, molto utile.
Sì, io aggiungo, usate sempre la carta per asciugare le mani, e se ci sono i dispenser di amuchina, usateli.
Comunque a Roma c'è una tradizione tutta romana di andare al bar e prendersi un caffè e poi chiedere scusa e usare il bagno.
Sì, questa però è una sorta di tassazione ufficiosa. Se pensiamo che, scusate il termine, i gabinetti pubblici ai tempi dell'antica Roma si chiamavano Vespasiani, dal nome dell'imperatore Tito Flavio Vespasiano, l'uomo che tra l'altro proprio lui fece progettare il Colosseo, e fu proprio lui a sottoporli a pagamento. Comunque concludiamo dicendo, usiamo i bagni pubblici ma con rispetto ed educazione.
Anche in questo caso, cara Matilde, vale la regola che è una res pubblica, cioè di tutti, è salvaguardata per il benessere collettivo.
D'accordissimo, buona giornata ai fedelissimi di Radio Vaticana Italia.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 24 aprile, la Chiesa ricorda San Fedele. Fedele era il classico avvocato dei poveri. Difendeva gratuitamente chiunque non avesse mezzi. Nato in Germania nel 1578, era incline agli studi filosofici e alla meditazione, così che accolse con gioia l'incarico che un nobile gli affidò: seguire nell'educazione e negli studi un gruppo di giovani promettenti. Dopo essersi distinto nell'assistenza ai malati di peste, fu inviato nella Rezia, regione in piena crisi protestante. Ma Fedele predicava di città in città, incurante dei pericoli. Un giorno però venne circondato da un manipolo di soldati che gli intimarono di rinnegare il suo Dio. Senza perdere la calma, Fedele rispose: «Non è possibile. Darei volentieri la mia vita perché voi tornaste a questa fede». Ucciso a colpi di spada, Fedele non seppe mai che grazie alle sue parole colui che capeggiava i soldati si sarebbe convertito. Era il 1622. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.